Allora, continuando nel nostro cammino, la terza tappa è quello che ho chiamato il processo di disappropriazione. È un po' il senso del processo che si scatena nel cuore una volta che si vuole seguire la successione delle beatitudini. Se volessi riassumere proprio in una frase cosa intendo dire, che poi cercherò di spiegare più in dettaglio, potrei riassumere così. L'uomo assume l'umanità di Gesù fino a formare un solo corpo con lui nel suo essere mosso dallo Spirito Santo per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per tutti. Questo sarebbe proprio in sintesi la descrizione di quel processo che si scatena con le beatitudini accolte nel cuore. Vorrei solo, come far premettere a tutto quello che cercherò di dire, questa considerazione che serve un po' come indicazione di metodo di ascolto. Voi sapete che molte volte nei Vangeli, nelle parole di Gesù o comunque si trovano molte espressioni di tipo negativo, non fare questo, rinnega te stesso, diciamo così, le cose più forti che noi ascoltiamo in genere sono di tipo negativo. Questo crea in un certo senso un po' di timore e una certa, diciamo, diffidenza. Sì, in teoria no, ma in pratica sì. Allora, questa cosa deriva dal non percepire bene qual è la prospettiva in cui queste parole sono dette. Per farvi un esempio, se io fossi, non so, tipo un grande artista, un grande pianista, e viene un giovane, no? Che vuole imparare e capisco che ha delle qualità, io come prima cosa dice: mettiti lì, fai le scale, no? Chi, diciamo così, non accetta questa introduzione faticosa non diventerà mai un grande artista. Questo lo so, non che lo so, ho conosciuto una volta un francescano che suonava al Metropolitan di New York e che poi però ha dovuto lasciare perché tutto il giorno aveva in mente la musica e ha lasciato. Ma quello che mi aveva colpito è: padre, io per 6-7 ore al giorno faccio solo le scale. Una fatica incredibile. Ma questa fatica può essere sopportata se tu sei proprio appassionato della musica e di quel, tra virgolette, successo che speri di ottenere. Se non ci fosse questa prospettiva, non sopporti. Allora, la stessa cosa avviene nell'anima, avviene nello spirito. Se voi state solo a dire: mi ha detto così, lo faccio, dopo un po' vi stufate. È impossibile. Poi ognuno trova i suoi adattamenti, ma la radicalità della parola non è più accolta. Allora, quando dicevo prima, no, è una questione di metodo di ascolto. Dove si indica una negatività vuol dire che si intende fare spazio a qualcosa che deve spuntare, a qualcosa che deve sbocciare. Lo scopo non è quello di rinserrare la volontà per fare quella cosa negativa. Lo scopo è aprire il cuore a quella cosa positiva che viene se tu. Questa dimensione che io vorrei applicare, no, alle beatitudini, per questa terza tappa, se io parlo di disappropriazione di sé, In realtà voglio parlare di espansione di umanità. Ogni, diciamo, riferimento negativo ha come contrapposto una potenza positiva, che è quella che bisogna considerare. Se il nostro cuore, come dire, non coglie questo, non si lascia affascinare dalla cosa positiva, non si riuscirà a fare la cosa negativa. Però se non si fa la cosa negativa, non sboccia davvero niente. Ecco, tenete conto di questa cosa, che poi vorrò illustrare anche con gli esempi che fa Gesù quando annuncia la sua passione. Se voi notate i famosi tre annunci della passione, potete prendere il Vangelo di Marco, mi pare che sono nel capitolo 8, 9, 10, i tre annunci della passione. Tutte le volte che Gesù annuncia la passione, subito dopo c'è come una esortazione che normalmente è negativa. Ma la forza sta nel fatto che se Gesù accetta la passione è perché così mostrerà la grandezza dell'amore. È uguale per il discepolo. Allora poi lo vedremo più in dettaglio. Comunque, il principio è questo, no? L'atto di rinuncia non è un atto rinunciatario, è un atto creativo. Detto questo, quello che vorrei un pochino illustrare, proprio a proposito, no, delle beatitudini, è esattamente come procede questa disappropriazione di sé, ma per una espansione di umanità. Allora, il primo riferimento, che poi è richiamato dall'ultimo, beati i poveri in spirito e beati i perseguitati, no? Perché delle due beatitudini si dice di essi è il regno dei cieli, no? Allora, si parte sempre dall'essere umili, ma la prima percezione da cogliere non è che voi dovete chinare la testa per essere umili, non è così. Più voi dite di essere umili e più per voi deve risultare grande l'offerta di Dio, l'invito di Dio, il dono di Dio. Più voi tenete grande il dono di Dio e più potete stare umili. Se invece voi volete affrettarvi a far diventare grandi voi, il dono di Dio si allontana, va come, sai, quando si presenta un'immagine a poco si sfoca, no? E quando si sfoca questa, la vostra grandezza non è più realmente una grandezza, ma sarà una grandezza, come dire, come tenuta sulla testa degli altri. Grandezza che davanti a Dio non solo non conta niente, ma non vi permette di godere nulla. Dall'umiltà si procede poi verso beati coloro che si pentono. Adesso, quando la seconda beatitudine, beati coloro che piangono, è sempre beati coloro che si pentono, cioè che piangono per il pentimento, no? Poi dopo beati i miti, eccetera. C'è una bellissima catechesi di Simeone, il nuovo teologo, non so se voi conoscete, è uno dei più grandi mistici della Chiesa greca, che è morto nel 1022, quindi ma ha lasciato degli insegnamenti potenti, ha una catechesi sulle beatitudini in cui ragiona in questo modo. Le beatitudini sono lo specchio nel quale voi dovete guardare il tipo di umanità che volete e che vi ritrovate. Quella che vi ritrovate non corrisponde a quella che voi volete. Quella che voi volete è esattamente quella espressa dalle beatitudini. Allora lo specchio serve a dire: ma voi veramente vi trovate lì? E se non vi trovate lì, perché non piangete? Perché non fate pentimento? Ma se volete ve lo... solo per... quello che in questi diciamo grandi insegnamenti, ma voi li trovate in tutti i santi, ma soprattutto antichi, nei moderni non trovate questo. La cosa che colpisce moltissimo, no, è che il discorso delle beatitudini, che sembra un discorso fatto a me perché io possa progredire, in realtà è: io rinuncio a me perché la mia umanità possa allargarsi. Non è una questione di progredire, è una questione di espansione di umanità. Tanto che quando io accolgo l'insegnamento di Gesù, mi ritrovo solidale con l'umanità di tutti, perché tutti usciamo dalle stesse mani di Dio. Tutti abbiamo gli stessi desideri, tutti abbiamo gli stessi aneliti. Poter percepire questo in un modo così profondo e così solidale da leggere l'umanità di Gesù come la mia, ma la mia che è solidale con quella di tutti. Allora, quando dice, no, per la prima, no, la beati i poveri, che in genere nell'antichità questo è indicato come il principio dell'umiltà, come vi dicevo prima, no? Il suo commento, quello che fa vedere in realtà in cosa consiste l'umiltà, è di questo tipo: chi la possiede, quindi chi fa un ragionamento all'opposto, chi possiede l'umiltà sopporta tutto senza pena, senza oppressione. Niente di ciò che capita lo ferisce al cuore. Non è che non resta ferito, ma non resta ferito al cuore, perché il cuore è conquistato da un'altra luce, da un altro amore. Quindi non è questione di sensibilità. Se uno mi dà del cretino, mi punge, ma guai se punge il cuore, perché vuol dire che io mi aspetto dall'altro quello che in realtà posso prendere solo da Dio. Oppure accuso un altro quando in realtà devo solo accusare me stesso. Oppure pretendo che l'altro mi dia una cosa che solo io posso pescare nella profondità del mio cuore. Al contrario, per questa ferita al cuore, anche per una piccola pena che si prova, visto che registra questo, si butta nel pentimento, perché dice: io sono ancora a questo punto, ancora prendo dagli altri quello che devo prendere da Dio, ancora sono così oppresso che mi servo degli altri per una cosa che invece posso accogliere solo da Dio. Allora si pente, e questo pentimento lo fa radicare nell'umiltà. Capite il tipo di movimento che avviene? Quindi non è che io prima devo cercare di essere umile per poi essere... No, è che ogni cosa si muove a partire dall'umiltà. Ma siccome io non sono umile, il rendermi conto di questo mi spinge, no, al pentimento, proprio per poter poi godere di questo carisma, mettiamolo come carisma, no? Di questo dono. E tutte le beatitudini sono messe così. Per esempio, alla seconda, no? Beati coloro che si pentono. Lui comincia a dire, non dice beati coloro che si sono pentiti, beati coloro che si pentono, cioè sempre, e deduce: non c'è né giorno, né ora, nel minuto in cui l'uomo non debba pentirsi. E se l'uomo fa questo, resta radicato nell'umiltà, e a poco tutti i doni che l'umiltà comporta vengono goduti. Se però non si attiva questo, quando tu vuoi prendere un dono, come allungando la mano, il dono si allontana e tu non lo prendi mai. La sua deduzione è: se fossimo davvero umili, non potremmo passare nessun minuto senza piangere, senza pentimento. Vi leggo ancora alcune, no? La terza, beati i miti. Chi dunque si pente ogni giorno, ogni momento, ma come può vivere nell'ira? Chi vive nell'ira? Tutti noi siamo, non dico irosi, ma irati, sì. È perché non ci muoviamo al pentimento. Pensate, per esempio, non so, in fondo, no, scatta questo tipo di dinamica. Io sono peccatore, ho fatto un peccato, mi pento, non lo faccio più, e mi sembra di essere su un piccolo sgabello. Quando vedo un altro che fa quel peccato, e io lo accuso subito. Cioè, come se io mi sento in diritto di poter richiamare l'altro perché io... Ma quando faccio così, è una cosa strana, ma quando io faccio così, io perdo diciamo, il dono legato al pentimento, che è poter godere del dono di Dio. Ma se perdo il dono di Dio, all'altro cosa rimprovero? Difatti, il rimprovero che io faccio all'altro fa sentire l'altro inferiore a me, o meglio, io mi sento superiore perché l'altro è inferiore. Ma facendo così, dov'è il bene che cerco? L'ho perso totalmente, perché ho perso il pentimento. Non so se... Cioè, bisogna ragionare, ma sempre, in tutte le circostanze così. Allora, quando lui parla di mitezza, no, di un uomo mite, dice, un uomo mite non è solo perché non si adira, ma è arrivato a tale solidarietà in umanità che il peccato dell'altro lo sente proprio e piange. Non solo per il proprio, ma quello dell'altro, ma senza accusare l'altro, prendendolo per sé come motivo di pentimento. Più voi andate avanti nella, diciamo, nella successione delle beatitudini, più l'umanità diventa solidale. Questo movimento di espansione di umanità è esattamente il frutto del processo, diciamo, realizzato delle beatitudini. Noi non ci rendiamo conto che quando Gesù dice qual è il primo comandamento, no? Ama Dio con tutto il cuore. Poi il secondo è simile al primo, no? Ama il prossimo. Allora, i due comandamenti sono come, non so come dire, due perni che tengono insieme tutta la storia dell'uomo. Ma da intendere in questo modo: se Dio è il creatore di tutti, il suo amore va a tutti. Allora, quando io amo Dio nel suo muoversi come padre verso tutti. Se io mi stacco, non dico da uno o dall'altro, da qualcuno, io mi tiro fuori da questo amore del padre per tutti, io il padre non lo conosco più, io Dio non lo conosco più. Ma perché? Perché io non arrivo a questa dimensione di umanità che è uguale per tutti, perché Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, ma tutti gli uomini. Allora, questa dimensione, diciamo, di espansione, forse è meglio dire non di umanità, ma un'espansione in umanità, vuol dire che l'uomo ritrova la sua grazia di origine e non può trovarla da solo, per se stesso. La può trovare solo in quanto in comunione con tutti, cioè solidale in umanità. Per fare un altro esempio, quando Gesù, rispondendo alla domanda dello scriba, no, racconta la parabola del buon samaritano, se lo scriba domanda chi è il mio prossimo, come per dire chi è che devo amare, ci sarà ben qualcuno che... Insomma, Gesù risponde, no? Tutte cose che sapete già ampiamente, ma solo per sottolineare, Gesù risponde cambiando la prospettiva, nel senso che se tu ti fai prossimo vuol dire che non c'è più distinzione, non c'è più un confine, non c'è più un limite che metti tu, perché l'unico confine è quello di Dio, e Dio a tutti i suoi figli, Quando noi guardiamo Gesù nella sua umanità, vediamo l'umanità che splende, perché è quella che esce dalle mani di Dio, ma splende in tutti. Se un uomo, come dire, con i suoi peccati, con la sua cattiveria, con la sua malizia, calpesta quell'umanità, tocca a te custodirla, tocca a te poterla riportare a quello splendore, non esigere dall'altro che faccia qualcosa, perché quando tu esigi che l'altro fa, tu sei già, come dire, in una umanità compressa, in una umanità anche addirittura anche oppressa, mortificata. Invece la santità è una espansione in umanità dove non c'è più distinzione. Perché? Perché ormai Dio è scoperto come il padre di tutti, allo stesso titolo. E così anche poi le altre, ad esempio quando dicono la quarta sarebbe, no? Chi ha fame e sete della giustizia. Dice, non basta fare delle cose giuste, devi aver fame che tutto sia giusto. Ma quel tutto sia giusto, non che tu faccia le cose giuste, ma che la giustizia che viene da Dio, cioè l'amore di Dio che si riversa, tocchi tutto e tutti, e tu sei lo strumento di quello. Se non sei lo strumento di quello, non gusti nulla, non trovi nulla. Allora, il pungolo delle beatitudini è legato a questo fatto. Ma tu vuoi godere la vita? Ma tu sei venuto al mondo a fare? Per che cosa? Allora, seguendo le beatitudini, è come se tu hai la possibilità di godere la vita come esce da Dio, quella in sovrabbondanza. E vi ricordo questo particolare. Gesù non parla della gioia se non alla fine della vita, nell'ultima cena, quando deve riassumere tutto il suo insegnamento, perché di lì a poco non potrà più insegnare con le parole, lui subirà la passione, verrà ucciso, e gli altri dovranno collegare quello che Gesù ha insegnato con quello che Gesù è disposto adesso ad accettare, no? a vivere. Come un'immagine di sintesi di quello che lui ha insegnato e di quello che di lì a poco vivrà, dice: vi ho detto tutte queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia abbondante. Però il termine gioia non ha più niente a che vedere con le nostre soddisfazioni. Il termine gioia ha a che vedere con una dimensione di umanità così larga in cui siete disposti a, come dire, no? Diciamo così, a rinunciare a qualsiasi cosa pur che questa umanità splenda. È questo che fa la gioia, è questo che dà pienezza, è questo che dà energia di vita. Ma noi la sogniamo, ma là, e noi siamo qua. Invece Gesù è come dire, tu sei qua, cala, cioè vai più nel profondo, ma dal tuo cuore, vai più nel profondo e trovi. Ecco, questa dimensione, no, del processo di disappropriazione di sé, ma per espansione di umanità, si potrebbe, come dire, poi illustrare tramite tanti altri esempi che troviamo nel Vangelo. E prima volevo indicarvi questo stesso dinamismo nei famosi tre annunci della passione, ma è solo per darvi l'idea della prospettiva in cui noi dobbiamo imparare a cogliere le parole di Gesù, gli inviti di Gesù. Prendo il testo di Marco, è quello che ricordo a memoria meglio. Allora, mi pare la prima è al capitolo 8. Il primo annuncio avviene dopo la confessione di Pietro a Cesarea. No? La gente, chi dice che io sia, voi chi dite che io sia, Pietro risponde: tu sei il Cristo. E Gesù, in Marco, diciamo, è tutto molto più stringato, no? Ma la sostanza è che hanno confessato la verità del Messia e Gesù è come se prende così seriamente questa confessione che dice: allora adesso vi posso dire. E fa il primo annuncio della passione, al che Pietro, ma gli apostoli, si rifiutano. Così no. Quando Gesù poi rimprovera Pietro, usa quella famosa espressione: va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Questa è la prima annotazione di fondo. Pensare secondo gli uomini significa mortificare la propria umanità. Perché? Quando si pensa secondo gli uomini, non vale il principio dell'individualità? Se siamo in due e fanno l'elogio a lei e non a me, io sono contento. Se poi abbiamo fatto una cosa insieme, ma io ho fatto 90% e lei 10% ed è lodata lei e non io sono contento. E non aggiungo altro. Che, diciamo, ognuno basta che guardi la vita pratica, di queste reazioni ne abbiamo a iosa. Quella non contentezza dice che io non vivo un'umanità libera. Non vivo un'umanità espansa, vivo un'umanità costretta, no? Allora, il primo passaggio è che è quello che corrisponde poi a tutto l'annuncio del Vangelo. E tante volte, no? Voi pensate secondo gli uomini, si dice, no? Allora, è quello che nella tradizione è diventato un conto è pensare secondo il mondo e un conto è pensare secondo lo spirito. Oppure in termini, c'è una disposizione mondana e una disposizione spirituale. La pienezza di vita, dove si appiglia? Sulla disposizione mondana? Se nel mondo vale il principio dell'importanza, del prestigio, della gloria personale, io posso accedere a questa dimensione di umanità espansa? Vi dico un particolare cretino. Allora, il primo giorno sono arrivato, diciamo, in refettorio prima di voi. Io sono lì al primo e voi entravate e guardavo i piedi. Ho guardato tutti i piedi e guardavo le scarpe. Oh, non ho trovato nessun paio di scarpe uguali, ma neanche nei sandali. Guardate, se qualcuno porta un paio di scarpe uguali, per me è diventato, ecco, noi siamo così. Cioè, anche nelle cose, noi dobbiamo distinguerci. Io non posso portare una cosa che porta l'altro. Boh, non è che si sceglie, è solo una battuta, no? Ma mi ha colpito, ho detto. Ma ero lì, e quindi guardavo, e poi ho detto, guardo. Oh, non c'è uno che porta un paio di scarpe uguali, no? Ecco, noi siamo così. Ognuno di noi vuole sottolineare una individualità. Quella individualità ha valore per il nostro cuore. Non dico per Dio, ma per il nostro cuore ha valore. No, ha valore per la nostra carne. Ecco, quello che Gesù dice, no? Non pensate secondo, non pensate secondo Dio, corrisponde al andar dietro. Allora, forse noi dimentichiamo che questa espressione di Gesù è densissima di tutta la rivelazione dell'Antico Testamento. Quando, dopo il peccato del vitello d'oro, Mosè intercede per il popolo e la spunta. Se voi leggeste così senza filtri, sembra che Mosè è Dio e Dio un padroncino che viene messo all'angolo. Ma Dio è contento che il suo servo si comporti secondo la sua generosità. Quando poi Mosè deve chiedere, ma alla fin fine, con chi ho a che fare io? Ma io ti posso vedere. E Dio risponde, sì, ma di spalle. Cioè, da dietro, no? Quel andare dietro corrisponde alla visione di Dio, ma di spalle. Vi siete mai domandati cosa significa questo? Allora, io ricevo un comandamento. Normalmente noi facciamo così. Sento una parola, cerco di capire che cosa mi dice e poi cerco di metterla in pratica. Più o meno. Nella scrittura, quando Dio si rivela, il processo non è questo. Dio dice una cosa, tu sei disposto a metterla in pratica, se la metti in pratica capisci che cosa comportava. Allora, l'andar dietro vuol dire che tu accogli con così tanta fiducia la parola di vita di Dio che tu ti muovi subito in quella prospettiva. Muovendoti in quella prospettiva senza filtri, tu scoprirai quello che è il tesoro per te. Il tesoro per noi non può che corrispondere al volere di Dio per noi, che è un volere di benevolenza. Ma questo non riguarda la nostra individualità, riguarda il nostro cuore come, diciamo, apertura la più espansa possibile in solidarietà con l'umanità, perché tutta l'umanità viene da Dio. Se non si attiva questo dinamismo, voi per quanto pensate di capire il comandamento, di capire la parola, di conoscere Dio, in realtà arriverete a un punto che perderete tutto, non conoscerete più nulla. Il passaggio è da una, diciamo così, disposizione, mentalità, filtro mondano a quello spirituale. Per farvi capire la portata di questo, potete andare al capitolo 14 di Giovanni, quando Gesù conclude, anche se poi in realtà il Vangelo di Giovanni continua ancora per 3 capitoli a far parlare Gesù, ma quello che Gesù aveva da dire si conclude e poi dice andiamo, e poi invece di andare si ferma ancora, ma l'evento dell'ultima cena con tutto quello che ha di insegnamento è concluso. E come è concluso? Gesù dice, viene il principe di questo mondo. Noi, come sempre, no, nelle traduzioni, cerchiamo sempre la traduzione più comprensibile, ma è quella che però fa perdere poi la profondità. Noi traduciamo, no, viene il principe di questo mondo, ma contro di me non può nulla. Il testo però non dice così. Il testo dice molto più semplicemente, ma molto più potentemente, viene il principe di questo mondo a cercare qualcosa di suo in me, ma in me di suo non trova nulla, quindi non può nulla contro di me. Quel non trova nulla, cosa vuol dire? Allora, quando si dice che il principe di questo mondo, vuol dire che tutti i valori che il mondo apprezza sono nelle mani del principe, nelle mani del diavolo. E vuol dire la gloria, il prestigio, l'importanza. Non che di per sé queste cose non sono valori, ma diventano disvalori perché minano l'esperienza dell'amore. Se tu cerchi la gloria, vuol dire che preferisci te all'amore, preferisci te ai tuoi fratelli. Ma facendo così tu ti poni fuori dalla comunione con Dio. Allora, quando Gesù dice no, viene il principe, immaginate l'immagine di fondo è che adesso il diavolo si scatena, no? Nel senso che con la passione e tutto, no? E Gesù che, come dire, vive la cosa come per quanto, come dire, mi agita, no? mi sconquassa, in me non trova nulla di suo, quindi alla fine mi deve lasciare. Noi non pensiamo mai a questo, ma la successione delle beatitudini è fatta in modo che nella nostra umanità non resti più niente di ciò che appartiene al diavolo. Quindi man mano che io procedo nelle beatitudini scompare quello che è proprietà del diavolo, e quando ci sarà la tentazione sarà l'ottava beatitudine, venga pure, sono ancora lieto perché non mi porta via nulla, perché la tentazione arriva per, come dire, come per prendere qualcosa che appartiene al diavolo, ma se non trova niente il diavolo non vi può fare niente. Quel non vi può fare niente vuol dire che voi potete godere finalmente di Dio. Se noi potessimo, no, percepire le cose in questo modo, noi avremmo in mano uno strumento efficacissimo per vivere tutti gli eventi della vita. Parlo di vita quotidiana, non vita quotidiana, semplice. Invece, se dovesse mettere una specie di... quando mettono... per valutare il ritmo cardiaco che mettono quell'apparecchio, come si chiama? Per un giorno, no? Inventassero un apparecchio così da metterlo nella testa e registrare tutti i pensieri che abbiamo alla fine della giornata. Non devo più aggiungere niente. Ecco, quando questo apparecchietto non dovesse più registrare tutto questo miriade di... Oh, non c'è niente, non che non c'è niente, c'è tutto di diverso, cioè c'è l'amore di Dio che prevale su tutto, ma questo che prevale vuol dire che l'umanità non è più mortificata, l'umanità vive in comunione, io lo chiamo, è una umanità espansa, a me piace dire è una umanità fiorita. Ecco, noi abbiamo un'umanità congelata, un'umanità mortificata, non so come dire, come calpestata. Ecco, la serie delle beatitudini, secondo questo processo di disappropriazione di sé, vuol dire il togliere ogni cosa che appartiene al principe di questo mondo, e più io tolgo questo, e più la nostra umanità si espande, perché diventa come quella di Gesù. Viene il principe di questo mondo, ma in me non ha nulla. Anzi, ma questo, adesso vi metto dei gradini sempre più. Anzi, quando c'è la prova, quindi uno mi pesta i piedi, uno mi sibila le sue frecciate, no? È l'occasione per far risaltare la grandezza dell'amore di Dio che ingloba anche chi mi fa male. Nel mondo, quando c'è la tentazione, vuol dire che o c'è un surplus di umanità, e quindi la tentazione ben venga perché fa scoprire una dimensione più grande, più bella dell'umanità, oppure soffoca. Volete essere soffocati? O? E questo è la... il tempo va. Comunque brevemente, non sono, dopo un po' mi perdo. E questo sarebbe solo il primo annuncio della passione, perché quando Gesù vuol commentare con un'esortazione, dice proprio se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ma è per commentare, tu vienimi dietro. Guarda, la stessa cosa. Capite che la sostanza è enormemente positiva, non è negativa. E l'anima, se non coglie questo, non trova la forza per eseguire il comandamento. Poi la seconda volta è quando... la seconda volta è quando Gesù va a Cafarno e poi domanda di che cosa parlavate lungo la via? E gli altri avevano parlato, no, di chi fosse il più grande, no? E Gesù che dice, no, se non diventate come un bambino, anche lì, se voi andate a leggere il passo parallelo di Matteo, non c'è scritto se voi diventate come un bambino. Questa è la traduzione edulcorata che noi facciamo. Ma il verbo greco è umiliare. Chi non si umilia come un bambino. Perché nel mondo antico il bambino non aveva alcun diritto sociale. Non era riconosciuto minimamente. Il bambino viveva della protezione del suo clan familiare. Fuori di quello non aveva alcun diritto. Allora Gesù dice: se voi volete circondarvi del vostro diritto ed esigere dagli altri che ve lo difendano, voi resterete oppressi, perché l'unico diritto è quello presso il vostro Dio. Quindi se non vi umiliate come un bambino, non entrerete, cioè non godrete il regno dei cieli. Ma il bambino che si umilia è esattamente Gesù, perché è quello che non ha mai difeso alcun proprio diritto, anzi li ha lasciati tutti. Se noi potessimo percepire questa eco nelle parole di Gesù, il comandamento è molto più potente e l'anima trova le energie per poterlo compiere, perché si tratta di scoprire il suo tesoro, che è il proprio Dio. E poi il terzo, ma diventa troppo tardi, ma lasciamo. Giovanni e Giacomo chiedono: vogliamo sedere alla destra e alla sinistra? No? E Gesù semplicemente risponde: guardate, voi fate pure, sono contento che fate, ma quanto alla gloria non tocca a me darla. La sostanza è: quando noi cerchiamo Dio, cerchiamo solo Dio o i suoi doni? Se cerchiamo i suoi doni e non cerchiamo lui, perderemo e i doni e lui. Ma tradotto a livello di umanità, vuol dire che la nostra umanità non sarà mai espansa, cioè sarà sempre mortificata. E così, diciamo, in molti passaggi del Vangelo, ma anche di tutta la scrittura. Comunque, mi fermo qua. Allora, per riassumere il processo di disappropriazione, copre la espansione in umanità. Noi quella che dobbiamo cercare è proprio questa espansione in umanità, perché soltanto in questa espansione noi godiamo il tesoro di Dio, cioè godiamo quella comunione, quella non solo vita, ma vita abbondante che da Dio deriva. In pratica è godere dell'amore di Dio, ma non per me, per tutti. E nel pomeriggio vorrò ulteriormente specificare questa cosa con altri esempi del Vangelo. Basta.